Astronauticast. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo i due host questa sera di Astronauticast. Astronauticast è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è giovedì 4 aprile 2024 e appunto siamo in configurazione Gemini. Siamo io, Matto, da Padova, in sostituzione di Veronica da Verona e di Riccardo dall'Unione Terra e Argine. E con me da Milano c'è...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Per questa occasione abbiamo rispolverato dal garage la vecchia Gemini e il razzo Titan per fare questa puntata e le altre prossime due, perché Riccardo e Veronica si sono eclissati in questo periodo. Quando torneranno, insomma, ci racconteranno che cosa hanno fatto, dove sono stati.
Esatto, aspetteremo con ansia quello che avranno da raccontarci. Prima di cominciare vi ricordo che se avete domande, curiosità o qualsiasi altra cosa potete commentare nelle chat del social che state utilizzando. Ci trovate su X come Astronauticast, ci trovate su Facebook come Astronauticast, qua sotto su YouTube, o se qualcuno ci vuole contattare anche in differita siamo anche su Mastodon con l'account @astronauticast@social.isa.it.
E soprattutto Godspeed a Matto, che è nel ruolo di comandante di questo podcast, di host di questa puntata del podcast, quindi se in questa puntata non entriamo in orbita sapete qual è il problema.
Esatto, la colpa sarà eventualmente mia e spero che appunto Vero torni il prima possibile o Ricky per togliermi da questo ruolo molto molto gravoso. Quindi se non ci sono domande di inizio, passiamo subito con la prima notizia di Paolo che riguarda Blue Origin e qualcosa con gli astronauti.
Il 2024 è un anno particolarmente importante per Blue Origin e in questo anno, in questa prima parte del 2024, cominciano ad emergere una serie di indizi che Blue Origin sta sviluppando, sta progettando un veicolo spaziale con equipaggio per missioni orbitali. Allora cerchiamo di vedere innanzitutto perché è un anno importante per Blue Origin e poi vedere quali sono gli indizi. È un anno importante perché all'inizio di gennaio, insomma a gennaio, hanno fatto il loro debutto i motori a razzo BE4 sviluppati da Blue Origin. Ricordiamo che Blue Origin è l'azienda spaziale di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Hanno fatto il debutto i motori BE4 nel lancio inaugurale del nuovo lanciatore Vulcan di United Launch Alliance, che in questa missione inaugurale ha indirizzato, ha portato nello spazio per una missione lunare del lander Peregrine, poi fallita per altre ragioni che non dipendevano né dai motori di Blue Origin né dal razzo Vulcan. E poi ormai da diversi anni Blue Origin sta sviluppando un proprio lanciatore orbitale della classe del Falcon 9 di SpaceX, un lanciatore che si chiama New Glenn e che quest'anno farà il suo primo lancio, cioè debutterà, potrebbe essere già ad agosto del 2024, ma quasi certamente avverrà nell'ambito entro quest'anno, quindi nel 2024. Ma sappiamo che oltre a occuparsi di altri vari sistemi collegati al lanciatore, come lo stadio superiore, il motore che serve a spingere il carico utile e i satelliti in orbita superiore, questo per missioni automatiche del New Glenn, Blue Origin sta lavorando anche all'Orbital Reef, che sarà una stazione spaziale commerciale privata in orbita terrestre bassa, sviluppata in collaborazione con Boeing. Quindi sta ancora progettando e realizzando Blue Origin, questa futura stazione spaziale commerciale che sarà lanciata tra alcuni anni. Ora, avendo una stazione spaziale abitata, si pone il problema di come trasportare gli astronauti dalla Terra verso la stazione spaziale e poi farli ritornare a terra dallo spazio. Ci vuole un veicolo con equipaggio. Attualmente, quindi il momento in cui non è stata ancora lanciata Orbital Reef, le uniche aziende che hanno veicoli per portare astronauti nello spazio sono due. La prima è SpaceX, che però è il concorrente diretto e più importante di Blue Origin. SpaceX sarebbe felicissima, dietro compenso, di far volare astronauti di chiunque sulle proprie capsule Dragon, ma sarebbe certamente imbarazzante per New Glenn ricorrere al principale concorrente per questo tipo di missione, quindi per il trasporto regolare di astronauti verso la futura stazione spaziale. L'altra azienda aerospaziale che può far volare astronauti nello spazio è Boeing, con la sua capsula Starliner, che deve ancora, ormai mancano poche settimane, fare il primo lancio con equipaggio. Sarebbe un partner ideale perché è lo stesso partner dell'Orbital Reef, ma l'affidabilità di Boeing desta qualche perplessità, perché Boeing è il colosso aerospaziale che in questi anni sta attraversando una fase di declino e di difficoltà, soprattutto nel settore aeronautico. Ricordiamo le vicissitudini, gli imbarazzi e le tragedie del Boeing 737 MAX, l'aereo di linea, e gli altri aerei di quella serie che perdono pezzi e subiscono diverse avarie più o meno fatali. Quindi probabilmente Boeing in questi anni non ha la concentrazione, la capacità di sostenere una lunga serie di lanci con equipaggio oltre a quelli già programmati. Ricordiamo che Starliner ha un contratto con la NASA per compiere 7 missioni con equipaggio con lo Starliner. Ma dopo queste missioni che dovrà fare per contratto, non è chiaro se sarebbe in grado di farne altre. Quindi è un partner su cui è difficile poter contare. Da qui nasce la necessità di sviluppare un proprio veicolo di trasporto di astronauti. E questo è il primo indizio, un indizio indiretto. Quindi dal tipo di missione, dal tipo di veicolo spaziale, quindi una stazione orbitante che vuole realizzare Blue Origin, deduciamo che dovrà creare anche un veicolo con equipaggio per trasportare gli astronauti. Poi ci sono degli indizi un po' più diretti che si basano su qualche informazione concreta, su qualche fatto concreto. Innanzitutto, Blue Origin aveva già cominciato a fare degli studi per un veicolo con equipaggio una decina di anni fa, quando la NASA aveva indetto dei bandi, delle gare d'appalto per il Commercial Crew Program, cioè un programma per affidare ai privati il trasporto di astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Blue Origin aveva ricevuto un finanziamento dalla NASA di 25 milioni di dollari per uno studio preliminare di un proprio veicolo che, come richiedeva il bando, doveva poter trasportare fino a 7 astronauti. E poi la gara però era stata vinta da altre due aziende, da SpaceX e appunto da Starliner, come ricordavamo prima, proprio nell'ambito del Commercial Crew Program. E Blue Origin aveva abbandonato quindi temporaneamente, almeno per il momento, l'ulteriore sviluppo di un proprio veicolo con equipaggio. Ma più recentemente, quindi vi stiamo parlando all'inizio di aprile del 2024, Blue Origin ha pubblicato su varie piattaforme per il reclutamento, quindi per le offerte di lavoro, una inserzione, anche per esempio su LinkedIn, per cercare una figura professionale specifica, un leader per un team, un gruppo di lavoro che si chiama Space Vehicle Abort Thrusters Integrated Product Team, cioè un dirigente per occuparsi di gestire di questo, per gestire questo gruppo. L'Abort Thruster è un sistema di propulsione a razzo che serve per allontanare la sezione abitata di un veicolo spaziale con equipaggio da un razzo, quindi da un lanciatore, in caso di problemi durante il lancio e il volo. È un sistema di sicurezza per fare in modo che in caso di avarie, che risultino fatali per il volo, per il proseguimento del volo, per esempio un'esplosione del razzo, la sezione abitata del veicolo con equipaggio possa allontanarsi rapidamente e in sicurezza, dando la possibilità di recuperare questa sezione abitata e mettendo in salvo gli astronauti che sono a bordo. Quindi questi abort thrusters, questi sistemi di fuga, come si chiamano in italiano, sono dei razzi tipicamente a propellente solido, ma ce ne sono anche a propellente liquido, che possono o spingere la sezione abitata della capsula o tirarla via rapidamente, quindi con un motore a razzo estremamente potente che può dare un forte impulso in un periodo di tempo molto limitato, che possono trascinare via la sezione con l'equipaggio, che poi, una volta esaurito il compito di questo sistema di fuga a razzo, viene espulso e un sistema di paracadute fa recuperare la sezione abitata con gli astronauti, la fa atterrare dolcemente. Questo sistema viene usato esclusivamente, fin dagli anni 60 è sempre stato usato esclusivamente per i veicoli con equipaggio. Non avrebbe nessun senso sviluppare e montare un sistema del genere su un razzo per una missione automatica, quindi senza equipaggio, che non ha alcun bisogno di recuperare un carico prezioso come quello delle vite umane dell'equipaggio. Quindi questo è un fortissimo indizio che Blue Origin sta sviluppando un proprio veicolo con equipaggio. Ma poi ce n'è un altro ancora, perché questa volta l'indizio ce l'ha dato la NASA. Che ha stipulato un accordo con Blue Origin, insieme ad altre sette società, ha firmato un accordo che si chiama Space Act, un accordo che non prevede finanziamenti per progettare dei programmi spaziali commerciali di tipo avanzato. E nel commentare la firma di questo accordo, la NASA ha notato che ha fatto notare che Blue Origin sta lavorando a un sistema di trasporto spaziale commerciale. Questo è un altro indizio che può trattarsi di un sistema di trasporto abitato. Quindi potrebbe trattarsi o di un cargo pressurizzato, ma senza equipaggio, per esempio come l'ATV europeo o la Dragon Cargo di SpaceX, oppure di una capsula abitata. Però mettendo insieme tutti questi indizi, quindi la necessità di avere un sistema di trasporto presso la propria stazione spaziale, l'inserzione per cercare un dirigente per il gruppo che sviluppa i sistemi di fuga e infine la firma di questo accordo, Questi indizi convergono per dirci che effettivamente, anzi molto probabilmente, Blue Origin sta sviluppando questo sistema per portare equipaggi nello spazio in orbita terrestre, perché ricordiamo che Blue Origin dispone già di un veicolo per il trasporto di persone nello spazio, ma per voli suborbitali, è il New Shepard. E viene utilizzato attualmente soprattutto per missioni di turismo spaziale o per fare volare degli esperimenti scientifici a fornitori commerciali o istituzionali come la NASA. Quindi stiamo parlando di un veicolo con equipaggio per missioni orbitali. Qui nasce la curiosità e vedremo l'evoluzione di questo programma nei prossimi mesi e anni, di capire quale soluzione adotterà Blue Origin per questo veicolo, se sceglierà ancora la soluzione tradizionale della capsula o magari qualcosa di più innovativo, comunque diverso, come un corpo portante o uno spazioplano.
Grazie mille Paolo e grazie anche a Marco Carrara che mi sembra di aver visto che ci segue anche in diretta, che è lui che ha scritto l'articolo. E quindi se non ci sono domande da parte della chat, vi ricordo che comunque potete sempre farcele se ci ascoltate in diretta, perché sapete che il podcast viene anche pubblicato in differita, quindi se avete domande, Facebook, YouTube, Twitch, siamo anche in diretta su Twitch che mi ero dimenticato di dire, potete farle, noi le vediamo e cerchiamo di rispondervi. Quindi, detto questo, passiamo alla prossima news che è la mia e riguarda Europa Clipper e il superamento dei test ambientali. Allora, partiamo con il dire che intanto Europa Clipper è una missione della NASA che avrà come obiettivo, come si può ben dedurre dal nome, il satellite Europa, che è uno dei quattro satelliti Medicei di Giove. Gli altri sono Io, Callisto e Ganimede, e avrà lo scopo di studiare la possibile abitabilità dell'oceano che è ipotizzato esserci sotto la superficie ghiacciata di questo satellite. È un satellite molto importante e che nelle intenzioni di NASA nel futuro dovrà anche essere visitato se il budget lo permetterà, e questo sarà è un grandissimo se. Anche da una sonda che arriverà in superficie, quindi da un lander, e la missione si chiamerà Europa Lander. Niente, è importante la milestone raggiunta da Europa Clipper, in quanto il termine dei test ambientali significa che praticamente siamo prossimi al lancio, sia in termini di completezza di tutti i test e tutte le procedure che devono essere completate, ma anche in termini di propriamente di tempo. Il lancio dovrebbe avvenire il 10 ottobre, quantomeno la finestra di lancio verso Giove si apre il 10 di ottobre di quest'anno 2024, e quindi mancano circa 6 mesi. Perché è importante vedere e visitare questo satellite di Giove? Appunto, come dicevo, la presenza di questo oceano sottomarino sotto la superficie di Giove che è ghiacciata, sotto la superficie di Europa che è ghiacciata, è stimata, nel senso che non abbiamo prove dirette della presenza di questo oceano, ma abbiamo solamente evidenze indirette. Tuttavia, le evidenze sono sufficienti da permettere di stabilire che l'acqua presente all'interno di questo oceano sia il doppio di quella presente in tutti gli oceani della Terra. E quindi allora chi ci sta ascoltando penserà che Europa sia un satellite molto grande. In verità no, è un satellite che ha un raggio di circa un quarto di quello terrestre, siamo sui 1500 km confronto ai 6500-6300 del raggio terrestre, e quindi la quantità di acqua è molto elevata. E possiede anche, sempre secondo gli scienziati, i quattro pilastri che sono ritenuti fon essere fondamentali per lo sviluppo delle condizioni necessarie per la vita. E quindi parliamo appunto di acqua, quantomeno per la vita per come noi la conosciamo. Non sappiamo se la vita possa essere basata su altre forme, per esempio non basate sul carbonio, ma per esempio sul silicio o su altre molecole. Quindi abbiamo appunto la presenza di acqua, la presenza di molecole organiche, la presenza di energia, abbiamo necessità di energia per avere quel, per innescare il processo di formazione delle molecole, e in questo caso l'energia proviene sia dall'interno di Europa, ma anche dalla superficie. E infatti la crosta ghiacciata lascia passare della radiazione e delle molecole, come per esempio degli ossidi o altri composti, grazie al campo magnetico di Giove e alle conseguenti radiazioni che questo campo magnetico super intenso produce. Il campo magnetico riesce a intrappolare delle particelle cosmiche che sono cariche, accelerarle e a sbatterle, diciamo, contro la superficie di Europa, tanto che gli scienziati ritengono che il colore superficiale di Europa sia influenzato direttamente dalla radiazione. E abbiamo anche delle condizioni abbastanza stabili su Europa per lo sviluppo appunto della vita, quindi non devono esserci mutazioni o variazioni repentine nell'assetto, nelle condizioni appunto per fare in modo che la vita si possa sviluppare. Quindi questi quattro pilastri fondamentali sono presenti su Europa, quantomeno c'è una forte indicazione che siano presenti, e appunto NASA invierà su, non su Europa, perché appunto quello sarebbe eventualmente Europa Clipper, ma attorno, neanche ad attorno ad Europa, perché appunto la presenza di questo campo di radiazioni, questo campo magnetico molto intenso, non permette di rimanere in orbita a lungo attorno a Europa, ma manderà in orbita attorno a Giove e conseguentemente farà dei flyby ravvicinati, circa una cinquantina, attorno a Europa, manderà questa sonda che avrà lo scopo di studiare appunto l'abitabilità. Non cercherà direttamente tracce di vita, né presente né passata, quello sarà eventualmente il compito di Europa Clipper. Giusto per farvi capire l'intensità delle radiazioni che ci sono su Europa, è stata installata una copertura nell'ottobre dell'anno scorso, del 2023, una copertura chiamata VOLT dai comunicati di NASA, attorno a tutta la componentistica degli strumenti, una copertura di alluminio spessa un centimetro, che sarà in grado di appunto proteggere e assorbire tutte le radiazioni, o comunque parte delle radiazioni, in modo tale da proteggere l'elettronica. E appunto hanno deciso di coprire per evitare problemi. Il lancio avverrà a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX. Inizialmente, per chi ha seguito la missione, c'era il dubbio se Europa Clipper dovesse essere lanciata a bordo di un SLS, cioè lo Space Launch System, il razzo super pesante, dalla capacità molto elevata, sviluppato da NASA e Boeing e altri contractor, che attualmente viene utilizzato nel contesto delle missioni Artemis. E sappiamo che produrre e testare e lanciare uno Space Launch System costa, il costo di ogni lancio dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di dollari, e sappiamo che anche il ratio di produzione di questi vettori non è elevatissimo, come potrebbe essere per esempio quello di appunto un Falcon 9, un Falcon Heavy, ma anche degli stessi Delta, degli stessi Electron, che è completamente fuori da questo, dal range di massa che dovrebbe lanciare, però sappiamo che comunque i ratei di produzione sono molto più elevati rispetto a quelli di un SLS. Quindi si è rimasti in dubbio, perché comunque la sonda nel frattempo veniva costruita, veniva testata, però appunto è necessario che sia l'interfaccia di configurazione con il razzo, ma anche tutti i test siano calibrati sul razzo con cui la sonda verrà lanciata, perché ogni razzo ha delle specifiche vibrazioni, delle specifiche frequenze di critiche, specifici rumori che vengono prodotti, intensità che vengono prodotte, quindi è necessario calibrare tutte queste cose e saperle, anche appunto per progettare correttamente il design della sonda. E a un certo punto ci si è resi conto che sebbene lo Space Launch System avrebbe garantito un tempo di transito minore verso Giove e quindi una più rapida produzione di dati scientifici, il costo e la disponibilità di SLS non sarebbe stato il bilancio, diciamo, tra questa velocità di raggiungere Europa e il costo non era un rapporto favorevole tale da far scegliere SLS. NASA quindi ha indetto un bando, si sono presentate varie aziende e l'ha spuntata SpaceX con il Falcon Heavy che dovrebbe essere lanciato in configurazione ibrida, ibrida è un termine inventato da me, da nessuna parte troverete questo nome, ma è la configurazione attualmente più utilizzata del Falcon Heavy. Cioè i due booster laterali vengono recuperati principalmente sulle due landing zone vicino al pad di lancio, quindi landing zone 1 e landing zone 2. Stiamo quindi parlando del KC, del lancio sulla costa orientale degli Stati Uniti, mentre il core centrale non verrà recuperato. E per darvi un'idea di tutti i lanci che ci sono stati finora, solo i primi tre lanci è stato quantomeno tentato il recupero di tutti e tre i booster, con la sola Arabsat 6A che è riuscita a recuperare anche il core centrale, che poi è stato perso durante il ritorno in porto a causa del mare mosso. Tutte le altre missioni, eccezione fatta per Viasat 3 dell'anno scorso, hanno previsto questa configurazione, che quindi pare essere quella più venduta da SpaceX e quella che garantisca il miglior rapporto raggiungimento dell'orbita, o comunque quello di cui è necessario, e i costi da sostenere. Perché sappiamo che, una cosa che dimenticavo di dire, il core centrale sarà nuovo, i booster laterali probabilmente pure saranno nuovi. Come mai sappiamo che il booster centrale è nuovo? Perché ce l'ha detto NASA sostanzialmente, e anche vari insider lo avevano anticipato, ma sappiamo che il core centrale è nuovo perché è stato comunicato da NASA e... No, scusatemi, ho sbagliato completamente la missione, questa è di Goes, perdonatemi. No, sappiamo che verrà lanciato con un Falcon Heavy e probabilmente tutti e tre i Falcon, tutti e tre i core saranno nuovi e quello centrale non verrà recuperato. E niente, tutto questo. Il discorso sul core centrale è di Goes, scusatemi. Tornando quindi ai test ambientali, sappiamo che appunto dicevo che tutte le missioni devono essere testate per le vibrazioni, per i suoni prodotti, ma anche per le condizioni che poi effettivamente subiranno nello spazio, quindi il freddo, la pressione, il caldo. E Europa Clipper ha passato 16 giorni all'interno del 25 Foot Space Simulator del JPL a Pasadena in California. È una delle più grandi camere a termovuoto che sono disponibili negli Stati Uniti. Una camera a termovuoto è un contenitore, diciamo, in cui si riescono a simulare le condizioni che le sonde poi sperimenteranno nello spazio, sia in termini di pressione sia in termini di temperature. Per esempio è stato, utilizzando degli specchi e dei fasci di luce, sono stati simulate le condizioni che Europa Clipper, o quantomeno il lato illuminato dal sole, Europa Clipper sperimenterà, ed è stata simulata anche l'allontanamento dalla Terra e quindi la conseguente diminuzione dell'intensità solare ricevuta. Quindi le lampade sono state abbassate di intensità fino a e nel frattempo sono state attivate delle tubature che sono state riempite di azoto liquido per far abbassare la temperatura, tutto in condizioni di pressione molto bassa, quasi nel vuoto, in modo tale da appunto svolgere il test e simulare le condizioni che la sonda affronterà nello spazio. Ovviamente non si tratta solamente questi test di pressione e temperature, non sono gli unici che vengono effettuati, ma sono stati anche svolti dei test per verificare che non ci siano interferenze tra le componenti elettriche e magnetiche di Europa Clipper, e appunto quelli vibrazionali per verificare che tutto sia resistente al lancio. Prossimi step che la sonda dovrà affrontare saranno routinari, nel senso che dopo aver terminato i test di solito la sonda viene spedita al sito di lancio, in questo caso il KSC, il Kennedy Space Center in Florida. Lì la sonda appunto subirà gli ultimi test di verifica che durante il trasporto non ci siano stati problemi. E avverrà l'integrazione con l'adattatore tra la sonda e il secondo stadio del Falcon Heavy, che verosimilmente verrà testato senza la sonda sul pad, quindi uno static fire per verificare che tutto funzioni a dovere. Ci sarà poi il rollback del Falcon Heavy al hangar, l'integrazione con la sonda e poi il lancio. Come dicevo, la finestra di lancio si apre il 10 ottobre del 2024. Il viaggio, che a differenza di quanto sarebbe successo con SLS, prevede un assist gravitazionale con Marte a febbraio del 2025 e un assist gravitazionale con la Terra nel dicembre 2026. La sonda poi arriva a Giove nell'aprile 2030 per effettuare i suoi 49 flyby previsti, poi vedremo se ci saranno delle variazioni al piano, per appunto verificare che per cominciare a studiare il satellite e vedere i dati. E quindi niente, una cosa, dimmi pure Paolo.
Questa per chi ci segue è una di quelle missioni che io definisco fabbrica del Duomo, perché se ne sente parlare da almeno una decina d'anni più o meno, e da quando inizialmente era previsto il lancio con il razzo SLS della NASA e più recente invece la decisione di usare un Falcon Heavy. Quindi finalmente ci siamo quasi.
Esatto, finché parlavi mi è venuto in mente di controllare e è una missione che appunto anche proprio per il vettore con cui inizialmente doveva essere lanciata, ma comunque anche per gli obiettivi scientifici, ho guardato il budget, inizialmente era stimato in 2 miliardi di dollari, adesso Wikipedia dice che è salito a 5 miliardi, quindi questo vi fa capire anche l'importanza economica che NASA ha messo in campo per questa missione e poi per quello che sarà eventualmente Europa Clipper, se i risultati...
Sì, è una di quelle missioni flagship, cioè quelle di le principali missioni scientifiche di cui la NASA si occupa verso il sistema solare o per l'osservazione dell'universo, quindi una delle missioni di punta della NASA.
Esatto, esatto. E per chi ci sta vedendo in diretta, quello che vedete è Europa Clipper in uno dei test stand che vengono utilizzati. E prima di chiudere vi voglio solo far vedere una cosa, che anche qua per chi ci sta guardando in diretta, che è il retro, questo qua che state vedendo adesso, e il fronte di una placca che è stata installata a bordo di Europa Clipper. Come sapete, anche un po' per engagement sociale, per migliorare il rapporto, comunque per divulgare anche queste missioni che non sono solamente per gli scienziati, ma hanno anche comunque delle ricadute, come sappiamo le ricadute dell'astronautica sulla vita di tutti i giorni sono tantissime. Questa qua è una placca con una poesia scritta da un poeta degli Stati Uniti, Ada Limon, che celebra comunque la missione. Ed è carina più che altro anche perché fino al 31 dicembre del 2023, quindi fino a pochi mesi fa, era possibile sulla falsariga di quanto successo anche con Perseverance, con altre missioni, inviare il proprio nome a bordo della sonda, ecco. Si compilava un form online e si inviava il proprio nome sostanzialmente, che poi è stato inciso a bordo su questa placca, su un chip di silicio. E la cosa molto bella, quantomeno che a me è piaciuta un sacco, è che tutti i nomi sono stati incisi utilizzando un fascio di elettroni sopra un microchip di silicio, e ogni linea di testo, sto leggendo, è più piccola di un millesimo dello spessore di un capello umano, raggiungendo quindi circa 75 nanometri. Quindi c'è tantissima tecnologia anche semplicemente per queste piccole cose qua, che però comunque hanno permesso Europa Clipper di essere conosciuta anche non solo negli Stati Uniti, dove comunque tra gli appassionati era comunque nota, ma tra la persona comune sia degli Stati Uniti ma anche di tutto il mondo, ecco. Quindi ringrazio Luca Frigerio che ha scritto questo articolo qua, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere stato Luca, e potete trovare questa notizia qua, come tutte le altre, su Astronauti News, e ci sono anche altri dettagli. prima di passare al punto successivo, vedevo che Matteo mi diceva che ci sono stati, che lui dice di aver letto di 52 flyby e non di 49. E, può essere, le ultime notizie che io leggevo dai paper scientifici e dal sito di NASA diceva 49, però comunque, come sappiamo, le missioni sono sempre soggette a delle modifiche e quindi non si sa mai se effettivamente saranno 49. Sto pensando per esempio adesso a Psyche o a Lucy, anzi Psyche, che ha ritardato il lancio di un anno e hanno dovuto sostanzialmente cambiare tutte le orbite che avrebbe dovuto seguire, quindi per esempio dividendo l'orbita B in due sottofasi, quindi magari arrivano su, ci sono delle condizioni che permettono di fare più flyby perché il campo di radiazioni magari sarà più leggero, meno intenso, o magari meno perché non avranno modo di resistere, ecco. Quindi vedremo, tanto prima del 2030 di tempo ne abbiamo. Quindi se non ci sono domande mi sa che siamo giunti a ringrazio nel frattempo Luigi, che mi ringrazia a sua volta per la chiarezza. Sì, siamo giunti a metà della puntata, dove vi ringraziamo tutti innanzitutto per seguirci live, in differita, su YouTube, Facebook, Twitch, ovunque ci seguiate, finché fate una corsetta, finché fate i mestieri. E niente, noi siamo, io e Paolo siamo due dei volontari di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione nata ormai nel 2008, se non sbaglio. Io sono dentro da ormai 4 anni ed è una seconda famiglia per me, non ho mai avuto modo di dirlo pubblicamente, ma adesso sì. Dimmi Paolo.
No, niente, ci fa piacere accoglierti in questa famiglia.
No, veramente, siete una seconda famiglia in cui mi ha dato la possibilità di scoprire tante cose che cercavo da tanto e sono riuscito attraverso un giro particolare.
In famiglia... Di là ci sono i piatti da lavare, poi con comodo.
C'hai ragione Paolo. E niente, la mia storia mi ha portato prima ad approdare sul forum, su forumastronautico.it, che è il portale su cui noi scriviamo, io, Paolo, tantissimi altri utenti, insider, appassionati di notizie. Abbiamo un bot mantenuto da Marco che ci permette di ricevere gli ultimi aggiornamenti su spostamenti dei lanci, nuovi lanci, sostanzialmente H24. E il forum è completamente gratuito, come tutte le attività dell'associazione. Noi siamo appunto un'associazione senza scopo di lucro e abbiamo non solo il forum, che è il posto dove potete scrivere e pubblicare aggiornamenti semplicemente registrandovi, mentre se volete leggere semplicemente vi basta guardare forumastronautico.it. Abbiamo un portale di notizie, astronautinews.it, dove scriviamo le notizie di astronautica più recenti, quelle più interessanti, gli aggiornamenti e quelle da cui si prendono qua in podcast la nostra fonte per poi parlare di delle ultime notizie per portarle a voi. E appunto c'è Astronauticast, che è la voce dell'associazione. E siamo quindi un'associazione senza scopo di lucro, non vi chiediamo nulla se non appunto un like, un repost, una condivisione con amici, familiari, persone che pensate possano essere interessate. Se invece volete anche sostenerci economicamente, abbiamo la possibilità di effettuare una donazione, avete la possibilità di effettuare una donazione dal sito isa.it/sostienici. E con una donazione di almeno 15 euro riceverete via posta, il buon Luigi vi invierà una delle tessere di ISA, che diciamo sono delle tessere da collezione. Ogni anno c'è un tema diverso, quest'anno c'è Orion, che propriamente non è del 2023 perché l'immagine sulla copertina riguarda l'anno precedente. Però comunque era un evento così importante che è stato deciso di metterlo. Quindi avete questa possibilità qua attraverso PayPal o attraverso un bonifico. Se riuscite a se fate il bonifico, che è la cosa probabilmente più comoda anche per noi, indicate nella causale o comunque inviate una mail in cui indicate il vostro indirizzo per fare in modo che vi arrivi la vostra tessera.
La mail va inviata a tesoriere@isaa.it. Isaa con due A.
Esatto. E visto che siamo in tema di donazioni, Paolo, so che c'è una donazione significativa.
Sì, vorrei ringraziare a nome di Isa soprattutto Armando per le sue generose donazioni, davvero generose. E per questo volevo chiedergli di farci sapere il suo indirizzo in modo che possiamo mandargli le nostre tessere da collezione. In questo caso, come per tutti, è semplice, Armando, basta scriverci il tuo indirizzo all'indirizzo tesoriere@isaa.it. Quindi vorremmo ringraziarti in qualche modo, insomma, dandoti queste tessere a cui noi teniamo molto, a cui dedichiamo molta attenzione tipicamente nell'ultima parte dell'anno per preparare quella dell'anno successivo e che sono un simbolo che ci rappresenta e un simbolo che vorremmo anche donarti per ringraziarti.
Esatto, grazie Armando e grazie Paolo che lo hai ringraziato pubblicamente. Se vi dovesse essere arrivata la tessera in questi giorni o se vi arriverà, con l'hashtag tesserisa su Mastodon X o Facebook, condividete la vostra foto a tema spaziale, noi vi ripostiamo. Quindi mi sa che il momento Questua lo possiamo dichiarare concluso, e quindi dopo tutti i ringraziamenti, mi sa che c'è il momento della rubrica delle storie più, della, la rubrica più amata, che sono le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando si cominciava a parlare dello Space Shuttle negli anni 70, questo veicolo spaziale veniva presentato come rivoluzionario per due caratteristiche soprattutto: la riutilizzabilità e la versatilità, cioè la capacità, la possibilità di essere recuperato e usato nuovamente per altre missioni. E la versatilità, cioè la capacità di svolgere una grande varietà di missioni trasportando una grande varietà di attrezzature, di carichi utili e di altri strumenti da portare nello spazio. E questa versatilità è stata resa possibile soprattutto da due fornitori. Da due tra fornitori e programmi di sviluppo dei programmi spaziali. Il primo programma nasce agli albori proprio del programma Shuttle. Ricordiamo che il nuovo programma spaziale per il nuovo sistema di trasporto, cioè per sviluppare la navetta spaziale, venne approvato alla fine del 1972. E già l'anno successivo, nel 1973, la NASA firmò un accordo con l'antenato dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea. All'epoca c'era un'agenzia che si chiamava ESRO, che era la European Space, che era l'European Space Research Organization, che poi confluì nell'ESA, e che stabilì un accordo con la NASA per realizzare un sistema chiamato Space Lab, una propria collaborazione quindi al programma dello Space Shuttle. Questa agenzia, quindi l'ESRO e in futuro l'ESA, quindi si impegnò a sviluppare una serie di attrezzature, di sistemi da far volare sullo Shuttle in cambio della possibilità di far volare dei propri astronauti nelle missioni di questo futuro veicolo spaziale. Il sistema e il programma è definito genericamente Space Lab, cioè laboratorio spaziale, ma comprendeva una serie di parti davvero ampia e varia, cioè una serie di parti componibili per montare nella stiva dello shuttle una serie di attrezzature e di moduli per rendere possibile proprio questa, una buona parte di questa versatilità dello Space Shuttle. E il modulo più famoso, la parte più famosa, il componente più famoso dello Space Lab è stato il laboratorio dello shuttle, quindi un laboratorio scientifico da far volare all'interno dello shuttle. Lo shuttle aveva una grande capacità di carico, poteva portare in orbita terrestre bassa fino a 27 tonnellate. La sua stiva in cui trasportava il carico e aveva una lunghezza di circa 18 metri per una larghezza massima di 4 metri e 60 centimetri. Quindi l'ESRO aveva progettato una serie di componenti componibili per sfruttare questo spazio in modo diverso. Si poteva montare, per esempio, un modulo pressurizzato, quindi questo laboratorio, lo Space Lab vero e proprio, in cui degli astronauti potevano svolgere esperimenti scientifici all'interno, esperimenti alloggiati in armadi, in moduli chiamati REC, che poi vennero utilizzati anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Oppure si poteva montare nella stiva dello shuttle, sempre utilizzando dei componenti dello Space Lab, delle parti non pressurizzate, per esempio delle piattaforme chiamate pallet, che erano dei supporti fissati all'interno della stiva saldamente, a cui potevano essere fissati a loro volta gli strumenti scientifici di volta in volta richiesti per una missione. Lo scopo di questo pallet era quello di esporre all'ambiente dello spazio le attrezzature scientifiche per compiere gli esperimenti. Attrezzature per una grande varietà di discipline scientifiche che andavano dall'osservazione della Terra all'universo, alle scienze dei materiali, alle scienze di base, quindi la fisica e la chimica. Una capacità aggiuntiva che avevano questi pallet era quella di consentire un ampio campo di osservazione a eventuali strumenti ottici o di rilevamento fissati a questi pallet, perché la stiva dello shuttle aveva le dimensioni che ho ricordato e veniva aperta per esporre il carico all'ambiente del vuoto dello spazio e all'ambiente di radiazione dello spazio, e quindi dare un'ampia finestra a eventuali strumenti di osservazione montati su questi pallet. Tra i vari componenti del sistema Space Lab c'era anche un supporto orientabile in varie direzioni, che quindi poteva essere usato per montare dei telescopi o dei sensori da orientare verso una parte del cielo o un'altra, quindi un supporto mobile. Questi sistemi potevano essere composti in molti modi: poteva esserci un modulo pressurizzato, il modulo pressurizzato, un pallet non pressurizzato, oppure poteva essere una serie di componenti interamente non pressurizzati, fino a comporre alcune dozzine di possibili configurazioni. Quindi un sistema molto versatile, che cominciò a fare i suoi primi voli nello spazio, le sue prime missioni nello spazio, nel 1983. Il primo volo del programma dello Space Shuttle era avvenuto invece nel 1981. Nell'ambito di questo lungo programma, tra il 1983 e il 1993, i componenti Space Lab volarono in totale per 41 missioni, in 16 delle quali ci fu il modulo pressurizzato, quindi per ospitare un equipaggio. Space Lab, e quindi l'ESRO prima e poi l'ESA, furono soltanto il primo dei due partner principali della NASA per sfruttare questa versatilità della stiva, del modulo cargo dello shuttle. L'altro partner era un'azienda spaziale americana che si chiamava Space Hub, che oggi si chiama Astrotech Corporation, che sviluppò un sistema basato sugli stessi presupposti dello Space Lab, cioè una serie di parti componibili per realizzare configurazioni per varie missioni da montare sempre nella stiva dello shuttle. Le missioni Space Hub cominciarono negli anni 90, quindi l'ESA in un certo senso passò il testimone a Space Hub mantenendo alcuni anni di missioni sovrapposte in cui entrambi i fornitori facevano volare nello spazio i propri componenti, ma Space Hub cominciò le sue missioni soprattutto negli anni 90. Mentre le missioni dell'ESA si svolsero soprattutto nelle missioni di volo libero dello shuttle, più che nella stazione spaziale internazionale, più che verso la stazione spaziale internazionale, Space Hub ebbe una varietà di maggiore di missioni, di possibilità di volo nello spazio. Non solo i voli liberi dello shuttle, non soltanto le missioni verso la stazione spaziale internazionale, ma anche alcune missioni verso la stazione spaziale Mir nell'ambito del programma Shuttle Mir degli anni 90. Quindi in tutto Space Hub compì 22 missioni con i propri componenti, di cui 8 in totale, 8 in totale con il modulo pressurizzato, quindi con astronauti a bordo. In 7 di queste missioni i componenti di Space Hub volarono quindi verso la stazione spaziale Mir. Il modulo pressurizzato, l'ambiente pressurizzato di Space Hub era disponibile in due configurazioni, una con modulo singolo, quindi un singolo ambiente pressurizzato, cioè di una lunghezza del modulo più piccolo, previsto per questo scopo, che fece 7 missioni verso la stazione spaziale Mir, e una con due di questi moduli montati insieme per avere uno spazio doppio a disposizione. Questa missione Space Hub con ambiente doppio, quindi con modulo doppio, è quella più conosciuta, ma per un aspetto triste, cioè quella della missione STS-107. Che si concluse tragicamente con la distruzione dello Space Shuttle Columbia il 1 febbraio del 2003, con la morte dei 7 astronauti a bordo e con la distruzione dello Shuttle Columbia che conteneva nella sua stiva questo modulo, Space Hub grande realizzato da questa azienda, che poi ebbe un contenzioso con la NASA, un contenzioso legale, per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla distruzione di questo loro modulo, risarcimento che ebbe soltanto in parte. Quindi, mettendo insieme tutte queste missioni tra il programma Space Lab europeo e Space Hub di questo fornitore commerciale della NASA, nella stiva dello shuttle volarono 41 missioni europee Space Lab più 22 missioni americane Space Hub, per un totale di 63 missioni sulle 135 totali del programma Shuttle. Quindi ci rendiamo conto che gran parte della versatilità di questo nuovo veicolo spaziale, promessa fin dagli anni 70, venne realizzata da questi 22 principali, da questi due fornitori principali. E qualcosa di questi programmi di combinazioni componibili di componenti c'è ancora nello spazio. A bordo della stazione spaziale ci sono ancora alcuni dei pallet portati da missioni Space Hub a bordo di navette spaziali del programma Space Shuttle, e ancora sono sulla stazione spaziale a svolgere il proprio compito di alloggiamento, di magazzino di componenti da utilizzare in caso di necessità. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie mille Paolo per questo tuffo nella storia. Io ho provato a seguire con le immagini e spero di aver azzeccato tutto quello che c'era da azzeccare. Ok, e prima di passare al prossimo blocco, che è quello che, di cui stavo inavvertitamente parlando prima, Armando ci ringrazia per quello che facciamo, e sapere che quello che facciamo piace alle persone, secondo me, è per noi la forma di ricompensa più grande, perché comunque diffondiamo notizie e conoscenza, però alla fine c'è anche questo rapporto di complicità e di amicizia con molti di voi, e questo ci rende molto molto fieri. Quindi, passato il momento Nonno Apollo, andiamo quasi verso la fine e parliamo del ritardo che il satellite GOES-U ha subito. E, è una notizia di un paio di giorni fa che è stata fissata quasi definitivamente la data di lancio di GOES-U, che è un satellite di NASA, anzi scusate, di NOAA, cioè la National Ocean and Atmospheric Administration, quindi l'ente nazionale degli Stati Uniti per lo studio degli oceani e dell'atmosfera. È l'ultimo satellite della famiglia GOES. GOES è l'acronimo di Geostationary Operational Environmental Satellites. Appunto è l'ultimo e il quarto. Abbiamo avuto GOES-R, lanciato nel 2016 a bordo di un Atlas V, GOES-S, anche questo su un Atlas V nel 2018, e GOES-T, sempre questo su un Atlas V. E, quindi vi chiederete, perfetto, GOES-U verrà lanciato a bordo di un Atlas V? No, gli Atlas, se non sbaglio, sono stati tutti venduti. E quindi la NOAA si è dovuta rivolgere ad altri fornitori dei servizi di lancio. L'ha spuntata SpaceX con il Falcon Heavy. Ed è qua che io mi stavo confondendo con le due missioni di Falcon Heavy, due missioni di cui ne parlo io, era inevitabile il pasticcio. E dicevo che il ritardo, la data di lancio è stata fissata al 25 di giugno di questo anno. E inizialmente era fissata per aprile, poi una nota di fine febbraio ha spostato il lancio a maggio, e una nota di pochi giorni fa ha spostato definitivamente il lancio al 25 giugno. E sappiamo che la motivazione di questo spostamento non è tanto dovuta a problemi del satellite dopo i test o di costruzione o di ritardi, ma quanto al booster. Il core centrale del Falcon Heavy, che anche in questo caso volerà in configurazione ibrida, quindi due booster laterali che vengono recuperati nelle due landing zone e il core centrale che viene non recuperato e quindi expendable. NASA ha detto che ha comunicato che ci sono stati dei problemi, è stata individuata una perdita di ossigeno durante i controlli di routine che vengono effettuati. E ha specificato che questi controlli di routine sono controlli di routine applicati a un booster nuovo, ed è per questo che dicevo che il booster, il core centrale, sarà un core che volerà solo una volta alla fine della fiera, perché comunque volerà e non verrà recuperato. E niente, ecco, quindi questa è la notizia, che è stato rimandato il lancio al 25 di giugno. E sull'articolo di Astronauti News che trovate sul sito c'è tutta la descrizione anche della suite di strumenti che il satellite ha a disposizione. Non andrò nei dettagli in questo momento. La cosa che secondo me è da segnalare è che, a differenza degli altri tre satelliti, GOES-U dispone di uno strumento in più, è il Compact Coronagraph One, o noto anche come CC Core One, che è uno strumento che permetterà di studiare, la corona solare, quindi lo strato più esterno dell'atmosfera del Sole, per studiare le CME, le Coronal Mass Ejection, le espulsioni di massa coronale, che sono dei fenomeni, violenti di espulsione di appunto massa coronale, quindi della massa presente nella corona, e che sono alla base della formazione delle tempeste geomagnetiche. Tempeste geomagnetiche che possono causare problemi, per quanto riguarda, i satelliti in orbita e le comunicazioni a terra, i sistemi a terra, perché possono, rovinare, comunque interferire con l'elettronica di bordo. E, un altro strumento, secondo me, molto interessante e di cui noi in Europa abbiamo già visto, per chi ha seguito un po', un paio di anni fa, il lancio di MTG-I1, è il GLM, cioè il Geostationary Lightning Mapper, cioè uno strumento in grado di contare e mappare i fulmini che si sviluppano, all'interno delle formazioni temporalesche, quindi, fulmini nuvola-nuvola, nuvola-suolo, o altre combinazioni che si possono sviluppare dei fulmini. Quindi, come potete vedere da questi due strumenti, GOES-U è un satellite che opererà innanzitutto dall'orbita geostazionaria, quindi, a circa 36.000 km di quota dalla superficie terrestre e, essendo in orbita geostazionaria, quindi con un periodo di rivoluzione intorno alla Terra pari al periodo di rotazione della Terra stessa, apparirà sostanzialmente come fisso se guardato la Terra, quindi il satellite osserverà sempre la stessa zona, avrà sempre lo stesso campo di vista. E quindi studierà, sia la formazione di temporali e cicloni e tempeste, ma anche il vento solare, il meteo, spaziale, scusatemi, il cosiddetto space weather. E quindi abbiamo questo duplice, obiettivo, questo duplice, scopo scientifico da parte di GOES-U, che, appunto verrà lanciato il 25 di giugno. Siamo quindi prossimi al lancio e, come abbiamo detto prima con Europa Clipper, anche GOES-U è stato sottoposto a tutti i test, possibili, quindi vibrazionali, acustici, in camera a termovuoto. E, i prossimi step che mancano, sostanzialmente, a differenza di Europa Clipper, per cui mancano 6 mesi e quindi il satellite deve ancora essere spedito al KSC, GOES-U è già stato spedito, dagli stabilimenti di Lockheed Martin, è già arrivato a gennaio e deve solamente essere rifornito di idrazina perché sarà, alimentato da idrazina ed essere incapsulato all'interno delle ogive del Falcon Heavy. Poi sarà lanciato e raggiungerà l'orbita geostazionaria, quantomeno un'orbita di trasferimento e poi l'orbita geostazionaria finale. Una volta in orbita sarà rinominato perché, si chiama GOES-U finché siamo a terra, ma una volta che il NOAA prende il controllo del satellite si chiamerà, GOES-19, scusate, e andrà a rimpiazzare GOES-16, GOES-16, che era chiamato anche GOES-Est, e che a sua volta al momento del lancio era chiamato GOES-R. Sostanzialmente è una costellazione di quattro satelliti, due funzionano da, backup in orbita, mentre gli altri due operano. La vita complessiva della costellazione dovrebbe essere di altri 12 anni, quindi fino a circa il 2034-2036, in base un po' a come, evolveranno le situazioni in orbita, se ci saranno problemi o meno. Quindi il 25 giugno, appuntamento per il primo Falcon Heavy dell'anno. Ok, allora, detto questo, abbiamo un link della settimana da parte di Paolo, giusto?
Sì, vi propongo un link che è un sito messo a disposizione della NASA per l'eclisse di sole prevista che si svolgerà l'8 aprile del 2024, quindi tra pochi giorni. La NASA prende spunto per questo grandioso fenomeno che sarà visibile dagli Stati Uniti per mettere a disposizione del pubblico questo sito che però rimarrà anche in futuro, e che serve per visualizzare l'immagine più recente della corona solare, cioè la parte esterna dell'atmosfera del Sole di cui parlava Matteo, che è visibile in modo particolarmente spettacolare durante questi fenomeni, durante l'eclissi. Il sito mostra l'immagine più recente acquisita da uno degli strumenti del satellite eliofisico dell'osservatorio orbitante per lo studio del Sole, SOHO. Un coronografo è uno strumento che blocca l'immagine del Sole con uno schermo opaco per nascondere il disco del Sole, cioè la parte più intensamente luminosa, e consentire di vedere le parti più lontane dal disco dove c'è l'atmosfera solare, appunto la corona. Il sito della NASA, che appunto di cui vi sto proponendo il link, che si chiama Eclipse Watch from SOHO, mostra innanzitutto l'immagine acquisita da SOHO. Viene indicato con un disco scuro, con un cerchio nero, la posizione del diaframma, cioè dello schermo che blocca l'immagine del Sole, e poi a questo schermo che blocca l'immagine del Sole in scala è sovrapposta un'immagine della Luna per mostrare come apparirebbe la posizione della Luna in un'eclissi totale di Sole come quella che ci sarà tra pochi giorni. Ci sono tanti siti, per la verità, e anche applicazioni per smartphone per visualizzare questa stessa immagine e moltissime altre immagini che arrivano dal SOHO, ma l'aspetto utile e interessante di questo sito della NASA è che è semplice da utilizzare. Basta visitare solo questa pagina, è semplice, non ci sono bottoni, selezioni da fare, non bisogna selezionare il tipo di strumento, la lunghezza d'onda, eccetera, e si ha subito una visione in diretta, o almeno l'immagine più recente acquisita, di come appare la corona solare dallo spazio, perché ricordiamo che SOHO è un osservatorio orbitante nello spazio. Il sito si aggiorna automaticamente, come ha fatto in questo momento per chi ci seguiva in diretta, mostrando l'immagine aggiornata, e poi sul bordo inferiore dell'immagine si trova la data e l'ora esatta in cui è stata ripresa, l'orario in tempo universale. Quindi uno strumento utile, piacevole da guardare ogni tanto nell'arco della giornata per vedere le variazioni di queste espulsioni di gas dal corpo del Sole, che poi si allontanano nello spazio. A volte ci sono delle gigantesche fiammate che si possono vedere proprio da questo stesso tipo, da questo stesso coronografo. Quindi potete tenere aperta in una finestra o in un tab del vostro browser questo sito e poi dargli un'occhiata ogni tanto mentre usate il computer o anche su smartphone.
Grazie mille Paolo, e chissà se i nostri amici in America ci daranno qualche foto in esclusiva. Bene, bene, bene. Allora, siamo giunti praticamente alla fine della puntata e, come nostro consueto, prima dell'Astronautica Agenda vi faccio il mio recappino della settimana, che sostanzialmente settimana scorsa non c'è stato nulla di significativo da segnalare, se non due lanci Starlink, che hanno su 5 completati in totale, tutti orbitali, tutti di successo. E non è ancora partito l'ultimo Delta 4 Heavy, che per ora è schedulato al 9 aprile, ma lo vedremo fra pochi secondi in agenda. E basta, non c'è null'altro da segnalare in merito a DVA, i progressi nella costruzione del booster. L'unica cosa che ho cercato e ho aggiunto rispetto ai recappini della settimana scorsa, cioè recapini soliti. Come vi dicevo prima, su Forum Astronautico abbiamo un bot che ci tiene aggiornato sui vari spostamenti e ho guardato qualche significativo spostamento, magari di lanci che dovevano partire a breve e invece sono stati spostati. Il primo, secondo me più importante, è lo spostamento, ma di un giorno semplicemente, di CST-100, il volo di prova con equipaggio, che è stato spostato al 7 maggio, semplicemente per ottimizzazione della schedule a bordo della ISS. Ci sono stati vari altri spostamenti, per esempio la seconda missione operativa del Vulcan, terza missione operativa del Vulcan, la USSF 101. Leggevo che semplicemente per permettere il lancio della seconda missione di certificazione CERT-2 in estate e permettere quindi l'analisi dei dati. Ci sono stati vari altri spostamenti, per esempio il satellite NISAR, un paio di satelliti, il satellite SpainSat, però non sono state fornite motivazioni, quindi sono spostamenti probabilmente dovuti o a ritardi nelle costruzioni dei satelliti, perché per esempio SpainSat vola su un Falcon 9 che sappiamo essere disponibile ormai, come andare al supermercato e cercare il sale. Detto questo, andiamo al volo sulla nostra Astronautic Agenda tenuta da Veronica e partiamo come al solito. La nostra settimana parte il giovedì. Abbiamo domani, giovedì 5 aprile, il lancio di un Falcon 9, il gruppo 647 degli Starlink. Datemi un secondo che mi apro anche io l'agenda messa bene.
Comunque venerdì 5 aprile.
Vabbè, succede sbagliare. Eccomi qua, così ce l'ho anch'io aperta davanti. Allora, vista a lista, ci siamo. Abbiamo poi un appunto lo Starlink 647. Abbiamo il compleanno di Paolo Nespoli, sempre il 6 aprile, quindi sabato. La chiusura del portello della Soyuz MS-24 e il successivo distacco e rientro. Tecnicamente questo distacco e questo rientro, se saranno confermati, dovrebbero determinare la fine dell'Expedition 70 e l'inizio dell'Expedition 71. E ritorneranno giù Oleg Novitskiy, la bielorussa Valisevskaya e Laurel O'Hara. L'atterraggio è previsto attualmente alle 9.18 CEST. Il 7 aprile avremo Team Peak, che compie gli anni. L'8 aprile il lancio del Falcon 9 con il satellite Bandwagon 1, che è a quanto pare un dedicated mid-inclination rideshare, quindi è un volo in rideshare con tipo una missione transporter per capirci, ma non proprio transporter, perché sappiamo che le missioni transporter sono quelle in cui andiamo in orbita bassa terrestre ad inclinazione, mi sembra, zero, se non sbaglio, però comunque una missione di questo tipo qua alle 1.17 dal Kennedy Space Center pad 39A. Abbiamo il lancio del Delta 4 Heavy l'8 aprile alle 18.57 dallo Space Launch Complex 37B con il NROL 70, l'ultimo lancio di un Delta 4. Il 9 aprile il lancio di un'Angara il volo di test dell'Angara, quindi attualmente assegnato alle 2, vedremo se ci sarà un raffinamento sull'orario. Un altro gruppo di Starlink, sempre il 9 aprile, non abbiamo ancora attualmente un'ora, e il gruppo 6.48, e poi giovedì prossimo, l'11 aprile, torniamo io, Paolo e chissà se ci sarà qualche altro ospite a presentare Astronauticast con l'episodio 25 della stagione numero 17. Nel frattempo Paolo vi ha messo in chat il link del suo link della settimana e lo ritroverete comunque nelle note dell'episodio, che verrà pubblicato a breve. Se non ci sono quindi domande particolari da parte di nessuno, possiamo dichiarare che la puntata sta per volgere al fine. Non ci sono stati abort, speriamo che la mia conduzione sia stata abbastanza leggera e vi sia piaciuta. E quindi, detto questo, vi saluta da Padova Matto e da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che siamo su Mastodon con l'account astronauticast.social.isa.it.
Quindi, detto questo, ci troviamo giovedì prossimo per l'episodio 25 e nel frattempo, ad Astra!